Vorrei iniziare questa seconda parte con raccontandovi un episodio, tanto sempre per alleggerire un po', perché altrimenti parlare sempre di diritto, come dicevamo noi all'università, dura lex, sed lex, qualcuno diceva dura lex, sed semper, semper, semper lex. Ecco, vabbè. Quindi, a proposito dell'interpretazione, 20 anni fa, sulla necessità dell'interpretazione e di come l'interpretazione possa preoccupare molti. È un episodio banale. 20 anni fa stavo tenendo un corso di formazione a aspiranti giudici di pace e stavo parlando di un'interpretazione relativamente a una norma del codice di procedura civile e dissi che c'erano 3 interpretazioni su questa norma, la norma A, B e C. Una, tra l'altro, una delle interpretazioni era stata sostenuta a spada tratta da me, eccetera. Finito questa spiegazione, sto passando ad altro quando una mano dal fondo, le mani dal fondo sono sempre preoccupanti, no? Sì, scusi, prego. E lei ha detto che c'era l'interpretazione A, B e C, sì, ma qual è la verità? E io rimasi, cioè io non ho risposto a, come Ponzio Pilato, la verità, che cos'è la verità, scusate. Però insomma non mi aspettavo da un laureato in giurisprudenza che potesse, insomma non c'era modo di farla smuovere da questa posizione, tant'è che dissi vabbè guardi, allora facciamo così, la verità è quella che ho sostenuto io, punto e basta, andiamo avanti, speriamo che non passi l'esame, perché veramente, però veramente il problema è grosso per l'interpretazione, preoccupa molto e non soltanto, come dico io, alcuni ministri della Repubblica, sedicenti filosofi del diritto, sappiamo tutti di chi sto parlando, che appunto hanno detto che il giudice deve essere la bouche de la loi. Io non sono un penalista, però per parlarvi di interpretazione ho preferito comunque scegliere norme penali perché sono quelle che più intrigano, no? Come abbiamo detto l'altra volta citando anche Nietzsche. E vi vorrei parlare di una delle prime norme che ho commentato in diritto penale, che poi fondamentalmente non è stata l'unica che abbia commentato in diritto penale, perché mi sono diffuso anche sul problema della sottrazione di beni pignorati, ma non penso che vi possa intrigare nel modo più assoluto. A me come intrigava per altri motivi. Vi parlerò del reato di infanticidio, brevemente. Ho messo questa norma per far vedere, la norma del reato di infanticidio è stata introdotta nel testo attuale da questa legge del 1981 che ha abrogato la rilevanza penale del diritto d'onore, anzi, la rilevanza penale della causa d'onore nel diritto penale. Perché quelli più diversamente giovani tra noi se lo ricorderanno, ma in Italia il delitto d'onore esisteva, e come se esisteva. E tra l'altro raccomanderei ai più giovani magari di vedersi quel bellissimo film Divorzio all'italiana, perché in Italia non c'era il divorzio e quindi si giocava attraverso il delitto d'onore, no? Con la soppressione di uno dei due coniugi. E andrebbe... Questa era per esempio la vecchia norma: chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella nell'atto in cui ne scopre la legittima relazione carnale, nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Il delitto normalmente, l'omicidio, è punito fino a 21 anni, più le varie aggravanti, eccetera. E c'era anche il problema dell'infanticidio, cioè la soppressione del bambino appena nato, eccetera, eccetera, per causa d'onore o l'abbandono. Il legislatore nel 1981 però ridisciplina il reato di infanticidio, lo mantiene, ma lo mantiene su tutt'altra base, e cioè la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da 4 a 12 anni. D'accordo? Quindi c'è un bello sconto di pena rispetto ai 21. Attenzione, immediatamente dopo il parto, che significa? Perché durante il parto non c'è dubbio, sappiamo che cosa può significare. Il parto ha un inizio e ha una fine. Ma immediatamente dopo il parto, un minuto, 2 minuti, 3 minuti, 6, 10, un'ora, 2 ore, la Cassazione nell'unico precedente dice 2 giorni sono troppi, non è più immediatamente dopo il parto. Ne parlavo con mia moglie, io quando commentai questa norma, ero giovane, avevo 26 anni quando uscì, dissi ma perché? Cosa vuol dire? Un trauma, il trauma post parto può durare ma anche mesi, Come si fa a fare a questo momento della vita, questo momento? Ecco, però questo è il problema dell'interpretazione. Questa è una donna che va interpretata. Che cosa vuol dire quell'immediatamente dopo il parto? Mi ci devo calare. Oh, attenzione! Attenzione, perché lo scopo della norma è proprio quello, cioè ci si rapporta a quello sconto di pena enorme, enorme, perché si tiene conto del turbamento psichico, lo dice la Cassazione. Ma se stiamo parlando di turbamento psichico, mi dici come fai a dire che 2 giorni sono troppi? 2 giorni potrebbero essere troppi forse a Milano, ma a Canicattì sono tanti o sono pochi? Cioè, la situazione in cui, per esempio, l'abbandono materiale e morale, all'abbandono materiale non è uguale in tutta Italia. Ci sono luoghi dove ci sono dei servizi sanitari e dove non ci sono dei servizi sanitari, servizi assistenziali e non servizi assistenziali. E poi c'è questo turbamento psichico. Io infatti sostenni che doveva essere interpretato in un modo completamente diverso, auspicai che si tenesse conto proprio della durata del turbamento psichico. Però ho visto che recentemente è stato citato da una recente nota questo mio vecchio saggio. Vabbè, quindi per farvi capire come il problema dell'interpretazione della norma è enorme. Ora, il fatto è questo, mi potreste dire, ma insomma, che ne è di Beccaria allora? Perché Beccaria sull'interpretazione della norma scrive delle pagine, una pagina, in realtà è una pagina e mezza di questo librettino. Lui è assolutamente negativo nei confronti dell'interpretazione. L'interpretazione è foriera di, lui dice, è foriera di discriminazioni. Cambia da giudice a giudice. E invece il giudice non deve interpretare. L'unico che può interpretare la norma è il legislatore, il sovrano. Non si può interpretare, l'interpretazione è fonte di confusione. Non vi sto a leggere tutta la pagina e mezzo perché altrimenti vi annoierei. E allora il problema è che, come diceva Carlo Arturo Iemolo, si vede che Beccaria non era un giurista. Beccaria non era un giurista di fatto, però giustamente Calamandrei, annotando proprio quel passo, dice: eh sì, però attenzione, ricordiamoci che i giudici non interpretavano all'epoca le norme, quello che facevano è attraverso un sistema di interpretazioni, in realtà loro cosa facevano? Fabbricavano la norma, la facevano, ricavavano delle norme dalle vecchie opiniones doctorum, che risalivano addirittura al diritto romano, perché il diritto romano era ancora vigente in questo periodo. E quindi sostanzialmente per interpretazione c'era probabilmente una concezione diversa. Non era concezione l'interpretazione come la interpretiamo oggi noi, come la intendiamo oggi noi. Ma ciò che Beccaria diceva è: attenzione, non fate le leggi. Non siete voi che potete fare le leggi. E allora che cosa è rimasto di Beccaria? Beh, è rimasto tantissimo. Dal discorso sulla pena di morte al discorso sull'indubbio pro reo, no? Un'altra affermazione di Beccaria, tutto il discorso sulla tortura, tutto il discorso sull'asilo. Sapete che una delle cose che, studiando il fenomeno giurisdizionalista in Italia del Settecento, mi sono trovato ad affrontare è il problema proprio dell'asilo, perché ancora nel Settecento c'era questo diritto di asilo e le chiese diventavano un recettacolo di vere e proprie bande armate che stavano in chiesa e lo Stato non poteva entrare nella chiesa e loro poi da lì partivano per le loro spedizioni ritornando nella chiesa. E uno dei problemi che si poneva è: sì, sopprimiamo il diritto di asilo. Sì, attenzione, diceva anche Beccaria, sopprimiamo il diritto di asilo, però poi ci troviamo anche con un problema opposto, che qualche volta c'è qualcuno che trova diritto d'asilo a ragion veduta perché è un perseguitato ingiustamente perseguitato. E tra l'altro questo problema noi lo troviamo oggi nel nostro codice di procedura penale proprio in materia di estradizione. La tutela, cioè noi estradiamo, ci sono delle norme ben precise, noi estradiamo a determinate condizioni, stiamo molto attenti quello, la sorte che potrà avere lì, nel paese in cui sarà estradato. E c'è una correlazione tra questo pensiero e quello che Beccaria aveva enunciato proprio sul diritto di asilo, a mio modo di vedere, io l'ho interpretato così, poi si può dissentire da questa mia... da questa mia visione. Ecco, vedete, senza leggervi se non pochissime righe, la tesi di Calamandrei nell'interpretazione di questo brano di Beccaria la si trova proprio stesso in Beccaria nell'avvertenza alla terza edizione del Delitti e delle Pene. Alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore, fatte compilare da un principe che 12 secoli fa regnava in Costantinopoli, sta parlando di Giustiniano, frammischiate poscia con riti longobardi ed involte in farraginosi volumi di privati ed oscuri interpreti, dicevamo oggi, parlavamo io e Francesco, di come oggi nelle scuole, nei licei, Machiavelli lo legga in un italiano corretto, ma guardate quanto è bello questo italiano così, no? Formano quella tradizione di opinioni che da una gran parte dell'Europa tuttavia il nome di legge, attenzione, ha tuttavia il nome di legge, tuttavia un tuttora probabilmente, almeno Manzoni lo muto da Manzoni, ed è cosa funesta quanto comune al dì d'oggi che un'opinione di Capozio o un uso antico accennato da Claro, un tormento con iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio siano le leggi a cui con sicurezza obbediscono coloro che tremando dovrebbero leggere le vite e le fortune degli uomini. Queste leggi, che sono uno scolo dei secoli più barbari, sono esaminate in questo libro per quella parte che risguarda il sistema criminale, e i disordini di quelle si osa esporli ai direttori della pubblica felicità con uno stile che allontana il volgo non illuminato ed impaziente. Cioè, bellissima questa frase, che però dice che cosa, perché critico l'interpretazione. Dice in questi termini, ecco. Quindi secondo me forse l'interpretazione di Carlo Arturo Jemolo è un po' troppo severa rispetto a questa cosa. Ma allora, però, se questa interpretazione, dobbiamo ammetterla, il nostro legislatore lo ammette, questo linguaggio in transito che passa attraverso l'interpretazione, come abbiamo visto oggi in tantissimi esempi, che cosa rimane di Beccaria da questo punto di vista? Di Beccaria anche da questo punto di vista rimane tantissimo. Rimane sicuramente questo principio: nullum crime, nulla pena sine legge. E soprattutto questo: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Questo sicuramente è rimasto, è il principio costituzionale italiano, e guardate da dove deriva: dalla dichiarazione dei principi dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 89. Che dice, questo è l'articolo 8, la legge non deve stabilire che delle pene strettamente ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito che in virtù di una legge emanata, promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata. E attenzione, qualcosa di simile, non proprio in questi termini, qualcosa di simile era stato enunciato pochi anni prima dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Nella Costituzione, sì, nella dichiarazione di indipendenza. Rimane quindi del problema della critica dell'interpretazione di Beccaria, a mio modesto avviso, per modo di dire una mia interpretazione, rimangono tre cose: il divieto di analogia nel diritto penale, di cui adesso parleremo brevemente, il principio, la critica all'oscurità delle leggi penali. Lui lo faceva in riferimento soprattutto alle lingue, alla lingua, dice, deve essere scritto in una lingua comprensibile al volgo, rimane, però ne parleremo la settimana prossima, perché oggi ci porterebbe via troppo tempo, non abbiamo più, io sono stanchissimo, non so voi, ma io comincio ad essere stanco. Rimane un'altra cosa, il limite al principio che noi usiamo, che attenzione però va preso con le pinze, ignoranza iuris non excusat, cioè l'ignoranza del diritto non scusa, e che la Corte Costituzionale ha detto sì, va bene, ma fino a un certo punto, e poi vedremo la settimana prossima che cosa intende. Ma anche qui parla del problema dell'oscurità delle leggi, proprio dell'oscurità delle leggi. Parleremo del principio di determinatezza delle leggi, e in particolare ci soffermeremo sull'incostituzionalità di alcune norme, per esempio quella del diritto di plagio. In Italia esisteva un diritto di plagio, no? Dichiarato incostituzionale nel 1981, proprio per la indeterminatezza della norma, e vedremo anche come la Corte Costituzionale farà una storia di questo diritto di plagio, che nell'antichità significava tutt'altro, cioè, diciamolo prima, era soprattutto la riduzione schiavitù, e poi diventa il diritto di il plagio, non il plagio dell'opera letteraria, il plagio, cioè, diciamo così, l'assoggettare psicologicamente una persona a un'altra. Poi, altra cosa molto interessante, e che nel nostro paese comunque si è posto, un altro principio è la proporzionalità. La proporzionalità, vedete anche lì che parla di strettamente, delle pene strettamente ed evidentemente necessarie. Beccaria l'aveva anticipato nel 1764, questo fatto, che le pene dovevano essere strettamente necessarie.
Principio non applicato, dal nostro diritto.
Principio non applicato al nostro diritto, dice lei giustamente, ma lei è una penalista, quindi lo deve giustamente dire anche perché lo vive, d'accordo? Io che non lo vivo perché non faccio il penalista, però... Perché lo conosco? Perché la nostra Corte Costituzionale ha dichiarato più volte l'incostituzionalità di norme, ma quasi tutte, se non ricordo male, sono del codice militare di pace, codice penale militare di pace, che punivano reati in modo eccezionale, no? In modo completamente stravolgendo rispetto al principio del codice di pace, del codice penale comune, no? Addirittura in certi casi assimilando il delitto tentato, che nel codice penale è distinto dal delitto consumato e quindi le pene sono diverse, li assimilava. Non solo, ma in certi casi addirittura siamo arrivati a un'ipotesi in cui il reato era punito da 2 ai 20 anni. Scusate, diamoci una calmata, d'accordo? Però io vi ho detto del problema dell'analogia. Allora, il problema dell'analogia è un pochino complesso. Perché? Perché quando devo andare a fare degli esempi, io naturalmente mi trovo con un problema di questo tipo, cercare di prendere dei delitti che però possono essere un po' intriganti, che possono interessare in modo particolare, e ho fatto un po' fatica a trovarne uno, però è proprio per rendervelo chiaro, prendiamo una sola norma, poi ci fermiamo e apriamo il dibattito. Volevo citarvi proprio questo caso, che secondo me è... anzi, due, vai, concedetemene due. C'è una norma nella legge fallimentare che punisce l'imprenditore che, per essere ammesso a determinati benefici, in questo caso si trattava del beneficio del concordato preventivo. Adesso mi direte tutti quanti: che cos'è il concordato preventivo? No, è una cosa, diciamo così, molto semplice da spiegare così, poi molto complessa da fare, ma comunque molto semplice. Quando l'imprenditore sta per fallire, ma c'ha ancora delle disponibilità, può chiedere di non fallire al tribunale, dire sì, io sono messo in cattive acque, però posso pagare una certa percentuale a tutti i miei creditori. Il tribunale, preso atto di questo, se ci sono delle possibilità concrete di un minimo di soddisfacimento, oggi è ancora più, è abbastanza basso, prima ci voleva una percentuale maggiore, gli dà questo beneficio. Naturalmente va a controllare i conti prima, no? Dice: fammi vedere. Se lui, per essere ammesso a questo beneficio, quindi non fallire e poter pagare tutti, però in una percentuale piuttosto bassa, stiamo pagando al 40%, salvo in determinati casi, no? Trucca i conti, il tribunale non gliela perdona, è un reato. La norma dice che è punito chi si sia attribuito attività inesistenti o abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. Quindi, sostanzialmente, il discorso è: mi creo delle attività, dico che ho dei beni che in realtà non ho, oppure dico che ho dei crediti che in realtà non ho. In un caso c'era stato un imprenditore che non aveva fatto propriamente questo. Cosa aveva detto? Aveva semplicemente sopravvalutato dei suoi beni. Ne vale 100 e dico che vale 150. D'accordo? Naturalmente cuccato, preso, è stato condannato. È stato condannato in primo e in secondo grado. La Cassazione ha detto: no, no, ragazzi, la norma non dice questo. Non sta parlando di aver aumentato i propri beni. Mi dispiace. Questo non è previsto come reato, questo fatto qua. Non potete condannarlo. E ha cassato. Perché? Perché ha detto: state facendo un'applicazione analogica di quella legge. Non è previsto quel caso. Per l'amor di Dio, intendiamoci. Forse poteva rientrare nel concetto di attività inesistenti. In realtà non è proprio così, perché qui le attività non erano inesistenti. I beni c'erano, ma li ho sopravvalutati. Sono stato chiaro? Lo so che stiamo parlando, cari amici, vedo il sorriso di Arianna. Stiamo parlando di situazioni proprio limite, ma è proprio questo il problema. Fin dove posso estendermi nell'interpretazione del testo letterale? E dove questa estensione del testo letterale sconfina in analogia? Questo è il grande problema dell'interpretazione nel diritto penale. Fin dove posso estendermi io, giudice? Un altro caso è stato proprio in un'ipotesi, questo: la Timberland aveva prodotto un certo modello di scarpa che aveva diffuso sul mercato europeo. A un certo punto aveva visto che non tirava bene, l'ha ritirato, no? Forse voleva metterne un altro, non lo so, e l'ha portato su un altro mercato, in questo caso è un mercato in Sudafrica. Un imprenditore col patto che loro non lo piazzassero di nuovo in Europa. Un imprenditore italiano è andato, si è comprato queste scarpe e le ha piazzate in Europa, in Italia. La Timberland l'ha denunciato per contraffazione di marchio. E giustamente tu fai così, non è contraffazione di marchio, però c'è stato un pubblico ministero che ha boccato e ne ha chiesto la condanna, però è sempre stato assolto. Perché? Perché giustamente si dice: attenzione, forse sarà un illecito civile l'aver fatto, preso delle scarpe e portate in Italia contro la volontà del produttore, ma non è contraffazione di marchio, perché la contraffazione di marchio è tutta un'altra cosa. Quando io metto un marchio apparente su un prodotto diverso, no? Che non è stato prodotto dalla Timberland ma da me, e ci metto sopra il marchio Timberland, questa è la contraffazione di marchio. Però qualcuno aveva boccato, e potrei citarvi altri casi, ma veramente poi entreremo in una casistica interessante per il giurista, ma forse diventerebbe noioso per il non giurista, insomma.
Ma automaticamente non si trasforma poi in un'altra?
È un altro fatto, perché non è reato. Stiamo parlando di un illecito civile, allora hai violato un'altra norma.
E quindi
non è reato, non è il reato di contraffazione.
Perché quello è un reato.
Esatto, la contraffazione è un reato. L'importare un prodotto che non sei autorizzato a importare è una violazione non della legge penale, ma una violazione della legge civile, semmai commerciale. Sono concetti diversi. E l'esempio che faccio sempre: non confondete l'illecito civile con l'illecito penale. L'illecito civile può senz'altro essere anche un illecito penale, può, ma non è. Per esempio, se io faccio uno scontro automobilistico e danneggio la macchina dell'altro, è un illecito civile, ma il danneggiamento è soltanto un danneggiamento doloso che può essere penale. Vado e con la martello ti picchio perché hai messo la macchina sul mio passo carraio. Questo è il reato. Lei conferma, perché io chiedo, il mio diritto penale è un po' arrugginito, d'accordo? Questo è il reato. Ma il danneggiare una macchina in uno scontro automobilistico è soltanto un illecito civile. Se invece investo un pedone è un illecito civile, ma è anche un illecito penale, è anche un reato. Perché? Perché c'è la lesione colposa dell'integrità fisica di un soggetto, perché c'è una norma penale che prevede anche la lesione colposa. Ricordatevi che i delitti possono essere colposi, ma il delitto è principalmente doloso, cioè voglio compiere. Poi, se la norma prevede anche la colpa, allora sì.
È come il peccato, per intenzione, per materia e per negligenza, cioè stessa cosa.
No, la
negligenza
rientra
nella colpa.
Rientra nella colpa.
Rientra nella colpa.
Che può essere la colpa, l'omicidio colposo esiste, la lesione colposa esiste, il danneggiamento colposo non è un reato, è un fatto illecito, civile, dà luogo al risarcimento del danno, ma non mi mettono in galera. Io mi fermerei qua perché penso di aver abusato fin troppo della vostra pazienza.
Questi c'erano le domande che ci ha fatto il giorno, ci siamo sapete vedere delle cose.
Sì, posso risparmiare la persona. Allora, alcune delle osservazioni che mi sono segnato, tanto grazie. Sollecitato su moltissimi punti. Alcune delle osservazioni che mi sono segnato me le terrò magari per il crocevia, quando proveremo a discutere insieme. Ho due tipi di questioni che vorrei porre, sono anche in parte domande, con una premessa. Per me è abbastanza difficile discutere di questi temi, perché non sono un giurista e in generale, sono molto sincero, il linguaggio giuridico non mi appartiene.
Ti perplime?
Mi perplime moltissimo, però ne riconosco la potenza, cioè se noi guardiamo la nostra società, il modo in cui funziona, in particolare nel nostro paese, poi su questo ci sarebbe molto da riflettere, è un linguaggio potente, un linguaggio pervasivo, un linguaggio rilevante per la politica, per la società, eccetera, eccetera. Quindi penso che abbiamo oggi toccato dei temi che sono veramente di grandissima rilevanza. Quello che a me sembra molto interessante del tipo di prospettiva che tu ci hai proposto è che prova a tenere insieme, diciamo, da una parte il diritto e dall'altra la società e la politica, perché è questo che oggi hai provato a fare, no? Questo discorso della trasformazione nel corso del tempo prova a mettere in relazione il diritto e le leggi in particolare con la dimensione della società, nella sua articolazione, nel suo sviluppo storico e anche con la politica, con l'intenzionalità della politica, perché poi le fonti del diritto, no? Sono il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale, i parlamenti regionali sono eletti con delle elezioni, sono, diciamo, uno strumento della democrazia politica. Allora, il primo punto che vorrei sottolineare è che il rapporto fra diritto e società è un po' strano, perché da una parte il diritto è una parte della società, tu ci hai detto fondamentalmente questo, il modo in cui il diritto muta nel corso del tempo, le leggi cambiano, dipende da una serie di mutamenti, di cambiamenti culturali, economici, sociali, eccetera, eccetera, che si manifestano, no? Questo ha anche a che vedere col fatto che nella società ci sono tante altre norme che non sono affatto norme giuridiche, cioè regole, modi di regolazione che non attengono al diritto. Questo è un punto che per me è molto importante, per esempio anche rispetto al mestiere che faccio io, no? Cioè quello della regolazione urbana, ci sono delle questioni di regolazione urbana che attengono strettamente alla sfera giuridica del diritto e altre no. Ma più in generale non esiste pratica sociale che non abbia una dimensione regolativa o normativa dentro, persino come siamo organizzati qua è figlio di qualche tipo di regolazione, tant'è vero che tu sei di lì, noi siamo di qua, ci sono delle regole della conversazione per cui non parliamo tutti insieme, cioè ce n'è un'infinità di queste cose. Allora il problema del rapporto fra questa dimensione delle regole, delle norme sociali, chiamiamole così, no? E delle norme giuridiche è un problema molto complicato, su cui credo che sarebbe interessante sostare, cioè c'è una natura comune tra tutte queste forme di regolazione, quelle giuridicamente connotate, le leggi dello Stato, diciamo così, e le altre o no?
E se c'è, io credo che ci sia, qual è la natura di questa cosa, di quello che le accomuna? Quindi questo è il primo spunto che vorrei porre alla riflessione, e che è importante perché spesso, diciamo, le norme sociali confliggono con le norme giuridiche, qualche volta le anticipano, si mettono in relazione con queste norme giuridiche. Gli esempi che tu hai portato relativi alla famiglia da questo punto di vista sono più che evidenti, insomma. Seconda osservazione, a me sembra che oggi abbiamo, diciamo, affrontato due dimensioni che però analiticamente e concettualmente sono differenti fra di loro: i problemi di legittimazione e i problemi di efficacia. Cioè, da una parte c'è tutta una dimensione che ha a che vedere con la legittimazione. Da dove diavolo viene questo diritto? Quali sono le sue origini? Quali sono le sue radici? Quali sono le sue forme di legittimazione? E qui c'è tutta la questione, che è molto delicata e molto complicata, su cui mi riservo di riflettere ancora, anche magari insieme, quando potremo farlo insieme, del rapporto fra diritto e giustizia. È un tema che qui ho in mente un testo molto enigmatico per me, ma bellissimo, di Walter Benjamin, che si chiama Per la critica della violenza, che è un testo molto difficile, su cui ha lavorato moltissimo anche Derrida in un saggio che si chiama Forza di legge, e uno dei punti fondamentali su cui Benjamin lavora è che c'è un rapporto costitutivo fra la legge e la violenza, e che però ci sono diversi tipi di violenza. C'è la violenza dello Stato, che è costitutiva della legge, perché la violenza è lo strumento attraverso il quale lo Stato fa rispettare la legge.
Senza
la violenza legittima dello Stato non c'è la legge dello Stato. Però Benjamin dice: c'è la violenza, lui la chiama la violenza di polizia, tra l'altro, no? C'è la violenza di polizia e c'è la violenza rivoluzionaria. La violenza rivoluzionaria è la violenza costituente, è la violenza che costituisce la nuova legge.
Abbiamo toccato proprio, scusate, questi temi nella prospettiva di Corredaelli.
Comunque, insomma, è un punto che secondo me è molto, molto rilevante, però magari non so se hai voglia di riprenderlo, e io sicuramente vorrei tornarci su. Però, sempre rispetto alla questione della legittimazione, quello che a me sembra molto interessante di ciò che è stato detto oggi è quanto della legittimazione delle norme ha a che vedere con qualche idea di natura, diciamo, astratta e universalistica delle norme. Tu spesso hai detto cose del tipo: questa cosa non è uguale a Milano e a Canicattì. Hai fatto l'esempio, se non mi ricordo quale fosse l'esempio specifico.
L'assistenza.
Sì, però, diciamo, degli elementi costitutivi delle norme giuridiche e delle leggi è di essere universali e astratte, potenzialmente uguali a Milano, a Canicattì e a New Orleans, no? Allora, qui il punto è quanto questa cosa è rilevante oggi, in un contesto nel quale c'è sicuramente una società che cambia, evolve, muta nel tempo, ma c'è soprattutto una società nella quale i sistemi di valori e le regole sociali sono non solo diverse, ma sono violentemente antitetiche le une alle altre. Faccio un esempio. Qualche giorno fa ho letto un articoletto piccolino sul giornale che diceva la seguente cosa. C'era stato l'attentato di Londra. Questo attentato di Londra è stato fatto da una persona che veniva da una città che, se non mi ricordo male, è Blackpool, ma non sono sicuro, nella quale un sociologo francese, che però ha lavorato tanto in Inghilterra, diceva: ci sono dei quartieri di questa città, dei quartieri in cui lo Stato ha fatto un passo indietro, e la legge che vige in quei quartieri è la Sharia, che è una cosa che mi ha colpito tantissimo. È una legge quella, una legge con tutte le sue norme di vario tipo, violentemente, antitecnicamente contraddittoria a quella della legislazione inglese, naturalmente, no? Perché è un sistema di norme completo. Allora, come può funzionare questo tema, diciamo, dell'astrattezza e della generalità delle leggi in un contesto nel quale ci sono addirittura pezzi, parti del territorio nelle quali ci sono leggi completamente diverse e in cui lo Stato addirittura fa un passo in avanti? È tutto il tema enorme, no? della relazione fra la democrazia e la repubblica, per dirla, il repubblicanesimo, no? Come norma astratta, generale, eccetera, eccetera, la francese, e invece un'idea di assunzione, no? Di questa pluralità. Io penso che questo sia oggi uno dei punti più critici. Cioè, noi diciamo la legge deve cercare di interpretare il cambiamento della società, però dall'altra parte tu ti trovi di fronte a fenomeni di questa natura, in cui la pluralizzazione così violenta ed estrema delle norme sociali e addirittura sistemi di norme che coesistono fanno saltare completamente il principio di astrattezza e di generalità che per la legge è costitutivo. Non so se sono stato chiaro. Seconda osservazione invece,
sono la prima, mi sembrava una serie.
Allora, il primo punto era la questione del rapporto diritto e società. Questa era la legittimazione, ma arrivo anche all'efficacia. Sull'efficacia. No, ma io sono solo questioni che pongo a me, che pongo a me stesso.
Adesso che poi ricordo tutti che abbiamo il 29 di aprile il crocevia con la Pasqui. Riccardo Conti e che forse in presenza è forse indifferita Maurizio Molina, quindi queste cose come pensano di buttare sul vassoio, no? Una serie di questioni che saranno un po' differenti.
Allora, l'efficacia, visto che Margherita ha detto così, l'efficacia la lascio perdere.
No,
stiamo su questo
che sta con sì,
adesso sono seduto, mi sto riposando.
Sentiamo anche gli altri, poi se viene il momento parliamo, perché la questione della pedagogia mi aveva molto sollecitato. No, ma su questo le idee molto più confuse, perché cosa vuol dire che una norma è efficace? Cosa vuol dire che una norma è efficace? La prima cosa che mi verrebbe in mente di dire è una norma è efficace se è rispettata, se è applicata, giusto? Cioè, quando una norma è efficace è una norma che, in ragione del modo in cui è scritta, perché anche questo è un tema vero, spesso le norme hanno anche quei problemi di interpretazione perché sono complesse, perché sono contraddittorie, perché non c'è una norma ma è sempre in un sistema normativo, perché ci sono norme in conflitto fra di loro, perché c'è una sovranormazione, anche su questo bisognerebbe ragionare molto, no? Però al di là di questo aspetto, una norma è efficace se applicata, se funziona, vuol dire che se tu dici, ti faccio un esempio di una cosa di cui mi occupo io, l'abusivismo, no? Ci sono N norme in Italia che puniscono l'abusivismo edilizio, sono totalmente inefficaci. Sono inefficaci semplicemente perché la gente non le rispetta, no? Stiamo facendo una bella ricerca nazionale sull'abusivismo in cui si dimostra che anche negli ultimi 20 anni, nonostante cambiamenti culturali bla bla bla, la gente nel mezzogiorno in particolare continua tranquillamente a costruire abusivamente, ma non una stanza, è città abusive.
Mi pare che sia che questo è la notizia, due scuole pubbliche sono state chiuse perché costruite abusive.
Però questo vuol dire che, e lì non è che non è normata quella cosa lì, esiste una miriade di norme, no? Specialmente norme territoriali che non sono minimamente applicate. Allora, questa è una dimensione, no? Perché cosa vuol dire che è efficace? È che ci sono degli strumenti che permettono di sanzionarla efficacemente, in ragione dei quali le persone la rispettano, no? Questo è un primo punto, ma varrebbe anche per tutte le norme fiscali, no? Quando tu hai un livello di evasione fiscale così alto come in Italia, vuol dire che c'è qualcosa che non va nell'efficacia delle norme fiscali, no? I controlli, cioè la dimensione della gestione amministrativa della legge, che è molto importante, che magari i giuristi tante volte tendono a sottovalutare. Io con un approccio più di scienze sociali direi, perché poi bisogna vedere che cosa succede della legge, come funziona la legge nella società, diciamo. Dall'altra parte c'è la dimensione pedagogica, perché è ben vero che le leggi hanno anche un'intenzionalità pedagogica talvolta, esplicita o implicita, diretta o indiretta, che può essere, diciamo, un rafforzamento in qualche caso dell'elemento dell'efficacia legato alla dissuasione. Lei l'aveva chiamata dissuasione. Allora, come funziona la relazione tra queste due dimensioni e quanto effettivamente la legge per essere efficace bisogna essere pedagogicamente efficace? Io non ho una risposta a questo. Una legge potrebbe essere efficace semplicemente perché è amministrativamente ben applicata, quindi se tu non la rispetti vieni severamente punito, in un modo o nell'altro, no? Sul tema fiscale questo è abbastanza facile da immaginare. Se tu frodi il fisco ti arriva una multa della Madonna e se non la paghi vai in galera. Negli Stati Uniti si dice, non so se è vero, che il controllo fiscale è molto più rigoroso, per cui gli evasori fiscali vanno in galera e quindi il livello di evasione un po' si riduce. Cioè, non so se è vero o no, però nell'immaginario c'è questa cosa. Dall'altra parte c'è la dimensione pedagogica, cioè che la legge entra dentro una strategia pedagogica per cui ti dice non solo se tu frodi il fisco io ti bastono, ma anche sappi che c'è qualcosa di buono nel fatto di non frodare il fisco, non so come dire, c'è un valore positivo, c'è un riferimento a un sistema di valori. Come si tengono insieme queste cose e quale di queste due sia più importante, a me sembra un tema molto utile da approfondire. Basta. Scusate.
Volete parlare?
Posso dire una cosa leggermente fuori centro rispetto a quello che ha detto Pasco, cioè, no, che riguarda proprio un'altra cosa, ma forse un'altra cosa. E il mio problema è quello del linguaggio che tu hai accennato, perché il problema dell'interpretazione dipende anche, non solo, ma anche dal linguaggio con il quale sono scritte le leggi, no? Preparato l'oscurità, eccetera. Noi facciamo riferimento al linguaggio verbale italiano e sappiamo che esprimendoci in italiano si dà spazio, molto spazio a differenti interpretazioni. Hai parlato, hai citato Beccaria con il suo rifiuto, diciamo così, del processo interpretativo, perché ci vedeva in questo processo interpretativo la possibilità di abuso fondamentalmente, oppure di riferimento a dei periodi della storia ormai superati, delle concezioni ormai tramontate. E io ho l'impressione solo, forse è una domanda che mi faccio, che è questa, che Beccaria scrive in un periodo in cui le matematiche avevano avuto dei progressi straordinari. Allora, se io considero un sistema formale, cioè questo io sospetto che sotto sotto giocasse in Beccaria magari anche questa concezione, se considero un sistema formale, assiomi, regole di inferenza, tutto viene dedotto, magari non si riesce a dedurre tutto, magari qualche genio della deduzione trova un nuovo teorema, ma non c'è possibilità di uscire dallo schema interpretativo, è quello, non si scappa. E si potrà discutere sulla fondatezza degli assiomi di partenza, no? Ma accettati quegli assiomi, tutto quello che viene dedotto è sicuramente accettabile, non c'è discussione. Allora, non è che sotto sotto Beccaria pensasse a un sistema del diritto, delle leggi ordinate, organizzate in un modo simile, illusione secondo me, proprio perché il linguaggio, come detto, naturale è qualcosa di assolutamente diverso e non assiomatizzabile in questo modo rigoroso delle matematiche. Ecco, solo questo volevo chiedere.
E lui parla proprio del sillogismo, fa proprio questo riferimento al sillogismo, e il che può anche andare bene, perché effettivamente si procede entro certi limiti col sillogismo, però dire semplicemente che una sentenza si basi su una premessa maggiore, su una premessa minore, su una conclusione, il problema è che cosa è quella premessa minore, d'accordo? Cioè la premessa maggiore è la legge, d'accordo, che dice non ammazzare. Tu hai ammazzato, ma tu hai ammazzato? C'è tutta una serie di cose, cioè l'hai commesso tu il fatto? L'hai commesso in presenza di una scriminante, e, insomma, sai, ridurre tutto questo a un mero sillogismo, quasi quelli che noi leggiamo certe volte nei nostri manuali di filosofia, dopo diventa un po', non possiamo dire tutti gli uomini sono mortali, i greci sono uomini, i greci sono mortali, cioè, scusate, non è questo il sillogismo che si fa in una sentenza, ahimè. Cioè è veramente molto ma molto più complesso. Lo stabilire, cioè è una pluralità di sillogismi che si intersecano tra di loro. Quindi sì, io penso che da questo punto di vista c'era indubbiamente nella fase illuminista, poi l'ho visto anche in altri libri, c'era un sogno, c'era un'utopia. che poi si è schiantata chiaramente. Su questo non c'è dubbio. C'era l'utopia di un sistema perfetto, di un... Non può essere così. Non basta la chiarezza per delle leggi. Non basta la chiarezza.
Anche perché generalmente...
No, ma dico, non basterebbe la chiarezza per me.
Sì, Giorgio. Mi sembra collegato a quello sì. che dice adesso. Ma io che appunto sono assolutamente ignorantissimo di qualsiasi forma di... Ma faccio un po' fatica a pensare che si possa pensare, scusate il gioco di parole, che la norma e la prassi coincidano. Cioè, secondo me, cioè, se uno viene da me e mi domanda come è organizzato lo Stato italiano, io dico, c'è una Repubblica parlamentare, fatta così, ci abbiamo le due camere, ci abbiamo le... poi c'è, non so, i giudici, ci sono le tasse, i cittadini pagano le tasse, con quei soldi lì tutti i cittadini pagano le tasse, ma non diciamo scemenze, oppure c'è la parità tra uomo e donna. Cioè, è vero che se io devo descrivere il sistema Italia lo descrivo così, se poi uno mi domanda ma come funziona l'Italia, l'Italia funziona in tutt'altro modo, in tutt'altro forse eccessivo, però per cui secondo me, cioè, quello che, su cui faccio fatica è proprio capire questa oscillazione tra, da un lato, una norma che è una norma, appunto, vorrebbe avere le caratteristiche universali di validità per tutti, eccetera, eccetera, e dall'altra parte una prassi che è quella che magari su cui la norma è stata costruita, che è invece estremamente sfaccettata, che appunto tra nord e sud in Italia stessa viene interpretata in modo diverso. Ecco, allora, no, secondo me, cioè, quello che faccio fatica, non so, alcuni miei amici svizzeri per ridere dicevano che in Italia i limiti di velocità sono un consiglio al guidatore. Per loro, se tu vai in Germania c'è un cartello 40, stai attento perché la macchina davanti in 5 metri passa da 80 km all'ora a 40, poi c'è il limite 80 e c'è una... Ecco, allora, però come si fa a pensare, cioè c'è un'interazione, cioè, c'è mi verrebbe un po' l'esempio che facevi tu dei due cerchi, no? E secondo me ci sarà sempre una distanza tra la norma e e la prassi, e in questa interazione si crea anche l'aspetto, secondo me, pedagogico, vogliamo chiamarlo così. Cioè, è chiaro che se la norma c'è, tende a spostare i comportamenti verso quel modo di fare, ci si, no, asintoticamente, non so dire, non ci si arriverà mai, secondo me, però più o meno spinge. Se la norma non c'è, ognuno fa come va, come crede, ecco. E non so se da un punto di vista giuridico ha senso questa domanda, perché immagino appunto che poi uno dica no, adesso è uguale per tutti, è applicato uguale per tutti, ma chi ci crede? Cioè, si può pensare davvero che esista una roba così? Cioè, no, a me viene in mente il corso di Spinoza che stiamo facendo adesso, l'etica amore geometrico dimostrata, calma, assioma 1, assioma 2, corollario. No, stiamo facendo adesso, è venuto anche Sini a fare una lezione. Cioè, ecco, no, io credo che la difficoltà debba proprio essere quella di trovare un modo per tenere assieme queste due cose, la norma e la prassi. Non so come dire.
Due parole. Secondo me è l'esempio, cioè se noi avessimo una classe politica, una classe giuridica che non sentiamo e non viviamo come corrotta, che non ci protegge, non fa il nostro interesse, siamo portati a essere sempre autarchici, cioè chi se ne frega, eccetera. Io credo che gli svizzeri così, cioè hanno un esempio, magari c'è la corruzione anche lì, però noi siamo considerati uno dei paesi più corrotti Cioè non abbiamo dei modelli, non abbiamo un esempio pedagogico che la classe politica eccetera sia veramente lì per fare il bene comune, per farci vivere meglio. Noi pensiamo che sono lì per fare i loro interessi, cioè la gente comune pensa di vivere.
Questo è un po' ovunque però.
Ma io credo che l'Italia in un modo più evidente, cioè almeno come ci prendono in giro gli altri paesi europei, cioè le battute, cioè insomma.
Vabbè, ma questa fa parte della retorica.
D'accordo, però insomma abbiamo tanti scandali, forse di più di altri paesi, non so.
Io posso.
Sì, poi c'era anche Francesco. Andrea, scusa. No, no, parla prima tu così, perché tanto penso che lei possa poi tirare le conclusioni molto più di me in certi cose. Sono d'accordo con te.
Questo è fondamentale.
Sono d'accordo con te. Il problema grosso è che la legge sull'omofobia, come vogliono farla, viene. Io l'ho studiata perché appunto ho studiato il disegno di legge, è fatto malissimo. Purtroppo tecnicamente è fatto molto male. Perché? Perché vogliono, non so bene per quale motivo, intervenire sulla legge che colpisce le forme di razzismo e inserire su questa legge delle forme di razzismo anche l'omofobia. Però quando la vai a leggere dal punto di vista tecnico ci sono delle contraddizioni, delle insanabili contrasti tra norme che si sovrappongono, perché una cosa è un reato di carattere ideale sul razzismo, dove ci sono anche problemi di associazioni eccetera eccetera, altra cosa è sull'omofobia. Temo molto l'approvazione di quella legge così come la stanno congegnando, creerà non pochi problemi applicativi. Sarebbe molto più utile, secondo me, per esempio una legge che prevedesse delle aggravanti, cioè semplicemente questo: il delitto commesso nei confronti di un omosessuale, ovviamente a motivi della sua omosessualità, è punito con un aggravante, per esempio, di un terzo della pena in più, no? Sarebbe molto più semplice che sia reato contro la persona, contro il suo onore, cioè contro la persona voglio dire un omicidio, una percosse, cose di questo genere qui, contro il suo onore, eccetera, eccetera, oppure che ci siano degli ostacoli, per esempio, alla sua carriera, no? Tu potresti prevedere tutta una serie di cose semplicemente con... Per me, io un unico dubbio è quello, poi per il resto la difendo a spada tratta quella legge.
Sì, sull'idea del modello, però è più importante, credo, il
Come?
No,
ma non la fanno in proprio, capisci?
No, no, ma gli imprenditori hanno l'idea che la legge costituisca un supporto per i modelli culturali.
Sì.
Più importante è la cinema, per dire.
Sono d'accordo. Il problema è che io poi vedo anche la sua applicabilità, no? Se tu enunci un principio e me lo enunci poi in un modo, mo ci vuole, che ne parlava prima Pasqui, cioè io poi lo devo applicare e nel momento in cui c'è un fatto illecito, nel momento in cui io poi sul piano applicativo vado in confusione perché la norma è scritta male, guarda, noi abbiamo avuto in Italia norme che non avevano né capo né coda, in un codice di procedura civile una norma assolutamente incomprensibile. Il nostro Parlamento è capace di fare anche questo. Però tu poi sul piano applicativo ti trovi di fronte al problema che io giudice non so proprio come venirne fuori. Ecco perché la precisione delle leggi, mo ci vuole, Beccaria c'ha ragione. Quando tu mi metti nella stessa legge sul razzismo il negazionismo, perché l'hanno integrato così, e anche l'omofobia, che ragazzi, rischiamo di fare un pateracchio. Questa è la mia, però io parlo dal punto di vista tecnico, meramente tecnico. Le cose vanno fatte, ma vanno fatte anche bene, altrimenti poi dopo succede veramente di tutto di più. Io non so quanto Margherita, c'è la Margherita che voleva dire qualcosa.
No, io volevo rispondere a Pasqui, non ho preso appunti, però insomma ho a mente alcune delle questioni sollevate. E vorrei rispondere in qualche modo alla questione sollevata. Allora, per quanto riguarda l'origine del diritto, si sostiene che il diritto abbia un'origine religiosa, tant'è che ancora i termini che vengono usati, ad esempio nel processo penale, sono termini tutto sommato relativi all'amministrazione del culto. Il processo si celebra, il processo penale è un rito, il giudice pronuncia la sentenza, il nome del popolo italiano, esattamente come il ministro del culto parla in nome di Dio. Non so quanto questo poi possa essere importante, sicuramente il diritto, esattamente come la filosofia ha impiegato secoli e secoli per guadagnarsi uno statuto autonomo ed è stata ancilla teologie per appunto secoli e secoli, il diritto sicuramente ha impiegato secoli e secoli a sganciarsi dalla religione. Tant'è che appunto per quanto riguarda alcuni stati che ben conosciamo, il diritto è ancora tutt'uno con la religione, no? Quindi in questo ecco ci siamo sicuramente sganciati, però con enorme fatica, questo con enorme fatica sicuramente, perché lo Stato italiano, abbiamo visto anche nella scorsa lezione di Riccardo, con quell'aborto di legge che era la legge sulla procreazione medicalmente assistita, sembrava che stesse asservendosi al Vaticano, quindi alla legge religiosa, piuttosto che legiferare osservando il principio di laicità dello Stato. Detto questo, per quanto riguarda poi l'altro argomento sollevato, ce n'erano perlomeno altri due che vorrei trattare, uno che riguarda la violenza dello Stato e l'altro argomento su cui volevo fare due osservazioni è sulla astrattezza, l'aspirazione di astrattezza e di universalità della legge. Allora, partiamo dall'ultimo. Per quanto riguarda l'aspirazione di universalità e astrattezza, io che preferisco naturalmente muovermi nell'ambito penale perché è il mio ambito, devo dire che questa cosa però è già stata da molto tempo osservata. Ogni Stato, ormai questa è un'aspirazione, si sa che è un'aspirazione che tutto sommato non ha un fondamento, perché ogni Stato ha le proprie regole e siamo assolutamente consapevoli ormai, perlomeno come mondo occidentale, siamo assolutamente consapevoli che quella che è una condotta di reato vista da noi, cioè quella che una condotta che è ritenuta reato da noi non è ritenuta reato in un altro Stato, basta che superi il confine, è semplicemente perché c'è una diversità di vedute, perché si ritiene che l'opinione pubblica in relazione a quella condotta sia un'opinione di condanna, allora in quel caso quella condotta viene vista come reato o non lo sia. Ma devo dire che questa cosa qui è una cosa, ad esempio, era molto chiara negli studi che ho fatto un po' di sociologia, era molto chiara a Durkheim, quando ancora insomma all'inizio del Novecento lui aveva notato come, aveva osservato come il reato, una condotta fosse ritenuta reato perché era ritenuta una rottura della coesione sociale. Quindi una condotta ritenuta reato perché chi compiva, commetteva quella condotta si poneva al di fuori della società, l'aveva rotta, perciò era considerato reo, cioè doveva essere bandito dalla società proprio perché aveva rotto questa coesione sociale. Però anche Durkheim era assolutamente consapevole che insomma al di là del confine, cambiando stato, quella stessa condotta non era più vista come reato. Su questo voglio dire, basta appunto andare ancora negli stati arabi piuttosto che in altri stati, voglio dire, ci sono condotte per noi, sono dei reati gravissimi. Quindi direi che questa storia della universalità della legge, che poi non è la stessa cosa della astrattezza, no? Sono due concetti che si sovrappongono, tutto sommato devo dire per noi ormai è abbastanza chiaro, no? E per quanto riguarda invece la... quindi io concluderei questo argomento dicendo che tutto sommato questa aspirazione di universalità tutto sommato non c'è. Cioè c'è per quanto può riguardare il nostro territorio nazionale, c'è per quanto può riguardare l'ambito di operatività europea, però al di là di quello direi non mi sento di dire che ci sia. Per quanto riguarda invece la vendetta, la violenza di Stato, questo è un tema veramente molto, molto sentito, molto sentito, e devo dire che noi ad esempio abbiamo una rivista di diritto penale, che è una rivista online di diritto penale contemporaneo, che è stato fondato da un avvocato che ultimamente sta dibattendo molto questo tema, quindi chiama online a partecipare tutti gli avvocati penalisti a questo dibattito. Sicuramente lui dice il diritto penale va rivisto, c'è bisogno di una rivisitazione, un ripensamento di tutto il diritto penale, perché ormai abbiamo consapevolezza del fatto che lo stesso carcere è violenza. Semplicemente è una violenza dello Stato, però ci dobbiamo interrogare sul significato della pena, la pena detentiva in particolare, così come forse ci dobbiamo interrogare su quello che è stato poi il tema di apertura di questo pomeriggio, cioè il tema della finalità pedagogica della legge, o nel diritto penale la finalità pedagogica della pena, o meglio ancora finalità rieducativa della pena, quindi articolo 27 della Costituzione che impone come principio fondamentale del nostro ordinamento la finalità rieducativa della pena. Poiché però, come diceva il professor Morumino a lezione, anche i bambini oggi si rendono conto che il carcere, lungi dall'essere rieducativo, è semplicemente criminogeno, bisogna veramente ripensare il diritto penale per capire fino a che punto è giusto che noi, attraverso la democrazia rappresentativa, consentiamo allo Stato di fare delle leggi che eroghino pene che poi siano pene che al di là della funzione strettamente retributiva di castigo e nemmeno una visione prospettica, diciamo una visione di prospettiva, agiscono, perché purtroppo il carcere è quello che è. Però ecco, devo dire che qui, agganciandomi al discorso di funzione rieducativa della pena, questa funzione potrebbe entrare nel nostro ordinamento e vi sta entrando attraverso quello che è il concetto di funzione riparativa della pena, nel senso che si sta sempre facendo più spazio il concetto di pena in chiave vittimologica, cioè con una attenzione alla vittima che forse finora non c'era stata. Perché dico questo? Perché effettivamente attraverso, non so, la legislazione, l'entrata in vigore della legge sul giudice di pace, piuttosto che attraverso leggi che riguardano la parte esecutiva del processo penale, ecco, si cerca di, anche attraverso un ristoro in denaro ovviamente, no? Piuttosto che attraverso scuse, riconoscimenti, eccetera, si cerca di dare una soddisfazione alla vittima che non sia quella semplicemente di vedere rinchiuso in carcere il proprio aggressore o il proprio offensore. Però questo rimane un grosso problema e ci vorranno chissà secoli e secoli per un ripensamento del diritto penale, perché ovviamente lo Stato non può... È chiaro che questa storia qui della pena come vendetta è un concetto che è sempre stato molto sentito dalle vittime, no? Cioè, anche se si sostiene che il concetto di pena retributiva non si deve confondere con il concetto di vendetta, naturalmente delegata allo Stato, però comunque vendetta, purtroppo anche se questo si dice, e ad esempio un'autrice che scrive tanto, ha scritto tanto su questo tema, che è la Eva Cantarella, e che si lamenta tantissimo di questa confusione tra pena retributiva e vendetta, però purtroppo dobbiamo prendere atto che nonostante questa confusione, forse questa è una declinazione particolare della pena come viene questo della pena.
Siamo però già oltre le 6:30, non
sì,
vorrei
abusare. Allora, raccogliamo un po' l'idea. Margherita ha dato tutta una serie di riscontri agli interventi di Gabriele. Se ne hai anche tu, se preferisci posticipare al 29, se vogliamo invece.
Ma io, se voi foste d'accordo, un po' posticiperei al 29, un po' magari anche settimana prossima potrei fare, perché adesso mi sembra veramente un po' tardi, non vorrei abusare. Sono molto interessanti sia un po' tutte le cose che sono state dette da tutti quanti. Beh, in parte ad Andrea ho già risposto, però mi sembra che, a parte quello che ha detto Gabriele, che pone delle questioni, tantissime questioni, ma anche quello che ha detto Egidio, Giorgio e Anna, meriterebbero un approfondimento che in 5 minuti mi sembrerebbe, no?
Se
no, io penso che magari settimana prossima colgo l'occasione.
Non è
beh, sarà, sai sì, tra due
settimane.
Sì, scusami, era.
No, facciamo, okay.
Allora, tra 2 settimane ne parliamo.
Okay. Allora, intanto io credo che molte delle questioni che ha posto Gabriele, con i riscontri che Margherita cominciava a dare, verranno appunto ripresi, cioè sono di portata tale da chiedere una meditazione, anche una dilatazione della riflessione, che credo sia ciò che potrà accadere soltanto nel crocevia del 29. Per parte mia segnalavo che ad esempio molte delle questioni che ha posto Gabriele non sono solo in crocevia, ma sono anche proprio fondative rispetto al lavoro che nei diversi seminari stiamo facendo, nei diversi cicli, nei diversi percorsi, in prospettive stiamo facendo per qui. Non soltanto a riferimento a quello che è emerso nella prospettiva dell'intercezione tra aggressione e condotta dei Corredelli, ma anche la questione della norma e del suo contesto, della sua efficacia educativa rispetto al lavoro che ha fatto nella prospettiva Francesco, Ermolo, il riferimento a Beniamin, il riferimento di Margherita all'origine rituale della legge e religiosa cade a fagiolo rispetto a tutti i percorsi che stiamo facendo nei due seminari, dove il tema del rito e della fondazione rituale della norma sta esplodendo da tutte le parti, insomma, come chi segue quel percorso sa. Quindi davvero rispondono a molte cose. L'unica indicazione, come dire, specificamente a spendito, insomma, a tutti coloro che dovranno poi esserci all'interno, specificamente legata secondo me anche a questioni che ha posto negli stessi identici termini Maurizio Marina nella sua sessione di linguaggio di transito, in una delle sessioni di linguaggio di transito sul potere del fenomeno migratorio, riguarda ciò su cui ha pure fatto dedicare Margherita ora. Però qui non bastano i chiami, il problema è enorme. Margherita dice, beh, insomma, mi sento dire che non c'è una pretesa di universalità, no? Che va bene, insomma, però non è risolutiva. No, perché la questione è che la legge vale in quanto si pone come istanza, come dire, generale, che non vuol dire astratta, ma vuol dire che deve inevitabilmente mettersi in un rapporto di, come dire, di conclusività, di totalizzazione, anche se magari sul territorio nazionale. Infatti Gabriele diceva, vabbè, sul territorio nazionale, come ce la mettiamo con però le differenze interne? Ecco, questa questione della universalità della legge, della sua, come dire, istanza che è necessariamente generalizzante, anche se si tratti di una generalità, come possiamo dire, localizzata, no? Circoscritta, collegata, anche sganciata dalla sua legge storica, no? C'è una legge universale, dal femminismo, eccetera, dai diritti dell'uomo, no? È collegata al problema della gestione del fenomeno migratorio, diventa esplosiva, è una bomba. E Maurizio l'ha segnalato, perché se noi stiamo ragionando nel linguaggio di transito del fenomeno migratorio proprio su questo tema, come sta insieme la norma sociale, l'istanza locale, la norma, come dire, di amministrazione territoriale, le differenze culturali, con prima ancora della efficacia, della finalità, ma con l'enunciazione di un principio che lì sì è necessariamente universalizzante, no? Cioè, se noi stabiliamo dei principi, delle norme, dei diritti, dei doveri, delle modalità che devono valere collettivamente, e parliamo di fenomeni migratori che hanno di diritto, no? Valenza planetaria, poi di fatto si muovono, ma valenza planetaria, ecco lì siamo proprio nel mare aperto, ed è un'avventura di pensiero grande quella di farsi carico di questa istanza, secondo me, cioè di andarci a fondo in qualche modo, laddove poi, come dicevamo con Maurizio, si tratti poi di valutare, di fare la riflessione mentre parola, cioè di riparare la nave mentre la nave va, cioè dovendo poi continuamente prendere provvedimenti operativi e affrontare. Quindi credo che veramente questo sia uno dei nodi su cui, tra i tanti, insomma, su questo sicuramente bisognerà tornare. Quindi se siete d'accordo, come suggerisce Riccardo, allora ci fermiamo qua, ci salutiamo. Ricordo due cose, allora, che la terza sessione di linguaggio in transito, evoluzione e interpretazione della legge con Riccardo Conte sarà non il prossimo sabato che è per Pasquale, il sabato di Pasqua, ma il 22, sabato 22. Poi il linguaggio, il crocevia dei linguaggi, che da programma e da calendario era annunciato per il 6 maggio, il crocevia dei linguaggi di cui stiamo ora parlando, facendo un'anticipazione, si terrà invece il 29 aprile. Lo dico in particolare per i nostri ospiti, perché agli altri è arrivata la mail di informazione che mandiamo i soci, quindi non attenetevi all'indicazione 6 maggio che trovate nell'opuscolo, ma ricordatevi che stiamo parlando, se volete esserci, del crocevia che si terrà il 29 di aprile, qui. E ultima cosa, come avevo detto, sicuramente entro il 22 caricheremo il sito e le slide della sessione di settimana scorsa e le slide della sessione di quest'oggi. E infine, come sapete, per la registrazione, se qualcuno desidera ascoltare dei passaggi, lo potrò fare. Quindi, intanto, buona Pasqua a tutti e poi un ringraziamento di cuore a Riccardo. Grazie.
Grazie.